Intitola Finimondo, la nuova di Mischetta, alle 7:09. Buongiorno, è la seconda ora di Non Stop News, è sabato 30 luglio, anche questa mattina ci dedichiamo alle prime pagine e non solo dei quotidiani, lo facciamo come di consueto con Davide Giacalone, bentornato, buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora partiamo dalla prima del Corriere della Sera occupandoci di temi economici, si parla del prodotto interno lordo, l'Italia accelera, crescita al 3,4% oltre la Germania, ha recuperato il calo da Covid e poi la prima del Messaggero, stesso tema, Italia locomotiva d'Europa nel 2022, PIL a più 3,4%.
Allora, qualche giorno fa avevamo commentato i dati, l'aggiornamento dei dati del Fondo Monetario Internazionale e avevamo segnalato, cosa che era sfuggita forse diciamo, a quasi tutti i giornali, che l'Italia era dei grandi paesi sviluppati il solo paese per cui le previsioni del Fondo Monetario Internazionale erano state riviste al rialzo ed eravamo segnalati in crescita nel 2022 del 3%. Adesso sappiamo che abbiamo un acquisito, quindi diciamo quest'anno facciamo il 3.4, forse meglio, ma intanto il 3.4 lo abbiamo in cascina. È un risultato molto importante. Ieri sono usciti i dati relativi al secondo trimestre. Adesso lasciamo perdere il paragone anno su anno, cioè il secondo trimestre 22 col secondo semestre 21, perché lì fanno tutti dei numeri molto alti. Ma perché ve lo ricordate, no? Il secondo trimestre del 21, cioè stavamo cercando di rialzarci dal blocco pandemia, quindi un po' tutti i paesi europei fanno più 4, invece a segnare un più 1 e qualche cosa sono praticamente solamente l'Italia e la Spagna, e quindi è un risultato importante. Detto questo, messo questo diciamo da parte, il problema nostro, cioè quello che è vitale in questa condizione, è assicurare la continuità della crescita. Perché non è che è come una macchina che riparte singhiozzando, no? Sì, magari fa qualche balzo in avanti, però poi si inchioda, poi rifà un balzo in avanti, non funziona. Perché si dica che una macchina è affidabile, occorre, sì certo, una Ferrari è meglio di una 500, dipende, cioè, nel traffico cittadino forse il contrario, insomma, in velocità non c'è dubbio che una Ferrari è meglio di una 500, però soprattutto è meglio che il motore non ti lasci per strada, che continui ad andare avanti, e soprattutto per noi che la crescita sia superiore nel tempo alla crescita del prodotto, del costo del debito, perché quello è vitale. Ora qualcuno sarà già pronto a farci osservare che anche l'inflazione è molto alta. Sì, noi abbiamo un'inflazione inferiore a quella della Germania, che ha una crescita largamente inferiore a quella dell'Italia. È nella condizione data che vedi le cose. Non è che il mondo è sempre il migliore o il peggiore. Anzi, per la verità, il mondo non è mai il peggiore o il migliore, è semplicemente quello che riesce a vivere in nelle condizioni date, con un'inflazione alta, che non spinge la crescita, la impedisce, la rallenta. Ecco, in queste condizioni l'Italia è andata molto bene. C'è un pezzo interessante di Marco Fortis, professor Marco Fortis, sul Sole 24 Ore, in cui vi leggo il titolo che basta e avanza. L'instabilità politica è costata all'Italia 265 miliardi in 10 anni. Come ha fatto questo calcolo? Ha fatto questo calcolo andando a guardare lo spread, non quello con la Germania, ma quello con altri paesi. Lui ha preso la Francia, noi solitamente facciamo l'esempio della Spagna, ma insomma la sostanza è quella. Quello svantaggio di credibilità è costato e costerà sempre all'Italia qualche cosa. Ieri lo spread con quei numeri è sceso, a dimostrazione e conferma che lo spread non è un misuratore di simpatie politiche, quanto è simpatico Draghi scendo, quanto è antipatico quello salgo, no, è un misuratore di realtà, quindi in queste cose ieri è sceso perché i numeri sono buoni, fateli peggiorare e vedrete come salve.
Voltiamo decisamente pagina, Davide, ci occupiamo di un caso di cronaca che chiaramente sta facendo molto discutere, lo troviamo sulla prima di quasi tutti i quotidiani, il Corriere titola "Ambulante ucciso in mezzo alla gente".
Succede a Civitanova Marche, La Repubblica, migrante ucciso in strada a bastonate, il pretesto: ha importunato la mia donna. In realtà poi, ecco, gli inquirenti dicono che forse non è stato propriamente un problema di avance, ma si potrebbe trattare anche di una forma forse eccessiva di tentativo di vendita, ecco, l'avrebbe un pochino molestata, tra virgolette, in questo senso. Ovviamente nulla che giustifichi il gesto, tra l'altro successo in pieno giorno nella via dello shopping.
Allora, che sia stata una questione di avance nei confronti della donna che lo accompagnava, a parte che ovviamente comunque questa è la versione dell'assassino, il quale assassino si trova in questa condizione, non vorrei trovarmi in quella del suo avvocato, che ha ammazzato una persona con il bastone che quella persona usava per camminare, prima aggravante infinita, e poi è riuscito anche a scappare. Quindi futili motivi, ha aggredito una persona in condizioni di svantaggio e se n'è pure scappato senza pensare di poter portare soccorso. Quindi in una perfetta condizione negativa, gli auguro di trovare davanti a sé al più presto una giusta sentenza, che significa che lo salutate e se ne va in galera. Ma queste cose succedono, perché esiste il male al mondo, esiste la cattiveria, esistono gli assassini. Ma com'è possibile che noi abbiamo le immagini da 360 gradi di ripresa di questa scena e tutti noi, penso io non c'ero a Civitanova Marche, neanche voi, ma insomma la cittadinanza tira fuori il telefonino per riprendere e nessuno interviene? Cioè, è come ormai siamo diventati dei soggetti per cui la realtà non ci riguarda, riguarda il nostro telefono. Cioè, la realtà per essere reale deve stare dentro il telefono, perché quando rivedo il filmato dico: accidenti, guarda, ha aggredito una persona, per giunta un disabile che aveva il bastone per camminare. Ma tu c'eri, hai fatto la ripresa, ma perché non potevi posare il telefono, non fosse mai che si rompe, e intervenire? Sì, lo so che non è bello intervenire in una rissa, lo so come funzionano queste cose, però qualcuno che ti prende alle spalle e ti toglie da lì, magari ci si può anche trovare, oppure qualcuno che per esempio usa il telefono per chiamare i carabinieri e la polizia, proprio diciamo è il minimo sindacale. No, le riprese, guardate che questa è una roba profonda della nostra contemporaneità, non è che possiamo sottovalutarla come se fosse una cosa di colore.
E soprattutto non è la prima volta, esatto, che accade una cosa del genere. Di 7:17 minuti siamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, ti porto al mare, siamo tra Cattolica e Rimini più o meno. Quanto ne sai di flora batterica intestinale?
Quanto basta per non tuffarmici dentro.
È successo che, insomma, nelle scorse ore abbiamo parlato di queste Escherichia coli, insomma, in percentuale sicuramente superiore ai limiti in quella zona. Niente più batteri in mare, però scrive il giornale: il bagno torna libero in Romagna. Sono tornati nella norma i valori di questo batterio, i sindaci dicono danno d'immagine in piena stagione, gli albergatori dicono abbiamo rischiato parecchie disdette, l'allerta però è durata poco, e anche se in realtà, nonostante i divieti, molti turisti in acqua c'erano entrati lo stesso.
Eh sì, fa caldo. Ma il problema è questo: è stata proibita la balneazione, con un bel battage di proibizione, perché gli indici, hanno analizzato le acque e l'indice era 5 volte il problema grave, cioè era molto inquinata, quindi era molto pericolosa. Il giorno dopo non lo è più. Che è successo? C'è stata una mareggiata, una tempesta, il mare si è rivoltato? No, non è successo assolutamente niente di tutto questo. Cioè il batterio, come è arrivato sulla riviera romagnola, ha detto: adesso me ne vado. Siccome tutto questo ha una credibilità tendente allo zero, sarebbe interessante sapere se era sbagliata l'analisi d'allarme. Se è sbagliata l'analisi di cessato allarme, o se peggio l'uno o l'altro sono una questione di comunicazione e poi di frenata della comunicazione, perché in ogni caso il danno è arrecato, è notevole, ma al danno arrecato con la proibizione di fare il bagno c'è il rischio che si aggiunga il danno di: sì, vabbè, ma tanto chi ci crede a quello che dite, perché non è possibile che da un giorno di alta concentrazione si passi il giorno dopo a non c'è più.
Alle 7:20 cominciamo ad occuparci anche della parte politica all'interno dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. L'appello di Meloni agli alleati: evitare le facili promesse. Il ministero degli esteri russo: non usateci per la vostra campagna. Berlusconi nega colloqui con Razov. Urso, Parlamento, rischio hacker. Ci sono una serie di notizie all'interno di questo titolo. In realtà il tema principale, appunto, è l'appello di Giorgia Meloni ai suoi alleati.
Allora, siamo in questo campo. Giorgio Meloni ha ragione, ha perfettamente ragione. Ma a parte che erano già siamo a 1000 euro di pensione e il dentista gratis.
Che comunque,
non so perché ho capito, ma perché l'ortopedico no?
Ma mettiamoci, ma adesso
ci sono anche gli
quello,
alberi, ci sono gli alberi, dai, su.
Ci sono anche gli alberi per prendere fre. E così. Quindi,
pensioni.
Si eravamo già su questa strada. Alcide De Gasperi, quando cominciarono la campagna elettorale e fiutò l'aria dei suoi che si stavano lanciando, riunì tutti e disse: sentite, suggerisco caldamente di promettere un po' di meno di quello che riuscirete a mantenere se andrete al governo, perché tanto dopo si rivota e quindi, giusto per essere un filino credibili, uno dice: hai visto, ho fatto un po' di più di quello che avevo promesso. Vabbè, altri tempi, forse anche altri soggetti. Quindi ha ragione Giorgia Meloni. Il problema qual è che questa ragione Giorgia Meloni ce l'ha nei confronti dei suoi alleati, perché i suoi alleati sono già partiti a promettere di tutto. Inoltre Giorgia Meloni dice: io sono atlantista e siamo al fianco della eroica lotta del popolo ucraino e di questo sono garante, ma sempre nei confronti dei suoi. Ora, è possibile arrivare al giorno del voto in cui dentro una coalizione qualcuno deve garantire per quell'altro, perché quell'altro ha una posizione che non è diversa, è opposta? Questa è la condizione in cui quell'area arriverà alle elezioni.
7:22 minuti, andiamo con i titoli sportivi delle prime di oggi.
Diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, che apre con gli intoccabili Lukaku e Lautaro, si parla di loro. La super coppia d'attacco farà poco turnover, nelle due stagioni insieme hanno giocato sempre. E poi il Corriere dello Sport: Raspadori, sì al Napoli, sul tavolo 5 anni di contratto, un ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Ancora in apertura sul Corriere dello Sport: De Ketelaere, ora è fatta, il Milan ha finalmente centrato il colpo che serviva a Pioli.
Tra poco stiamo ancora sulla politica, doppio mandato di 5 Stelle, PD, Alleanze Non Solo, state qui con noi. A tra poco.
RTL 7:25 minuti, buon sabato 30 luglio, torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone, continuiamo a parlare di politica. Dalla prima pagina del Corriere della Sera, titolo di apertura: i 5 Stelle azzerano gli eletti, saltano Fico, Bonafede, Fraccaro, l'ira degli esclusi, pagheremo alle urne, Grillo piega Conte, nessuna deroga al doppio mandato. Ne ha parlato ieri il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte su RTL 102.5, stesso tema in prima pagina su Repubblica. Movimento 5 Stelle, Grillo licenzia le stelle. Cosa ha detto ieri Conte su RTL? Ha detto: non vanificheremo le promesse fatte ai nostri elettori nella campagna elettorale del 2018. Il problema è che ci abbiamo messo tanti giorni, Davide, per arrivare a questa decisione, o no?
No, capisco l'amarezza degli esclusi a questo punto, però credo che abbiano assolutamente torto. Dal punto di vista elettorale, ciascuno di loro tende a valere pochino, mentre la promessa fatta e il mantenerla, ho l'impressione che conti un po' di più. Era evidente che il professor Conte, quale capo politico del Movimento 5 Stelle, aveva pensato almeno ad alcune deroghe, presidente della Camera, ma diciamo il capo vero del Movimento 5 Stelle, cioè Grillo, la pensava diversamente, quindi questa cosa l'ha impostata e l'ha mantenuta. Questo è un fatto positivo, cioè, voglio dire, ammirevole che almeno una cosa venga mantenuta. Singolare l'altra affermazione, per cui dice: noi non faremo l'alleanza col Partito Democratico. loro non fanno l'alleanza del Partito Democratico perché il Partito Democratico non può più fare l'alleanza con loro, questa sostanza hanno fatto cascare il governo Draghi, però dice noi non faremo l'alleanza con il Partito Democratico perché il Partito Democratico si sta alleando con una serie di soggetti, fa l'elenco, che sono quelli con cui sono ancora, loro sono ancora al governo, cioè forse non se ne sono accorti, non solo ci sono andati ma ci sono ancora, sebbene per il disbrigo degli affari correnti.
E poi invece al centro si parla in particolare di Azione, questa mattina sul Corriere della Sera ci sono i sondaggi di Pagnoncelli che insomma vede Azione insieme a Più Europa dovrebbero avere un 3,6%. Nelle pagine interne del Corriere la sfida di Calenda, Gelmini e Carfagna al vertice del partito, Tajani accusa, promette seggi ai miei, e poi si vocifera di questa possibile alleanza col PD, sul patto col PD il leader aspetta e le ministre spingono per il no.
Quando mi presento con una coalizione agli elettori, vale per tutti naturalmente, io cosa chiedo? Chiedo con la mia coalizione un voto per governare. Se vengo premiato, diciamo, se ce la faccio e se non sono uno sparaballe, tendenzialmente per 5 anni. Quindi mi propongo un'alleanza che dovrebbe durare, se vincente, per 5 anni. Ma se riesci a fare un frullato di alleanze in 5 minuti praticamente, perché il Partito Democratico era fino a 20 giorni fa alleato del Movimento 5 Stelle, era un'alleanza strategica, era così strategica che andò a farsi benedire, non si può fare perché adesso non è che possono andare avanti oltre un certo limite dicendo ma voi vi alleerete, potrebbe essere il campo largo. Potrebbe essere un'alleanza tecnica, la stiamo guardando con gli occhi di tigre. Sì, anche gli altri hanno gli occhi, magari non di tigre, e alla lunga questa, diciamo, quella scena potrebbe non essere esaltante, specialmente se mi si dice che la scelta di allearsi o meno è in qualche modo legata a un sondaggio. E che me lo chiedi a me che devi fare tu? La politica è un'altra cosa, tu devi elaborare una proposta. Allora, se è possibile aggiungere una riflessione a quel mondo, ma voi pensate di vincere? Cioè voi pensate di fare l'operazione che fa il centrodestra e puntate ad avere la maggioranza assoluta degli eletti? Guardate, capiterà al centrodestra, che più probabilmente vincerà di quanto non possa capitare al centrosinistra, ma non è detto, su questo Calenda ha ragione, la campagna elettorale sta cominciando, mica ha vinto tutti. Però se succede a un'alleanza di questo tipo esplode una settimana dopo il voto. Qualche volta bisogna pensare anche che il tempo non è che si conclude il giorno in cui si vota, è che bisogna essere credibili, invece insomma, diciamo, non è propriamente la strada che si è intrapresa, c'è questa idea che siccome c'è il sistema elettorale e allora ogni cosa è consentita. Ragazzi, il sistema elettorale è quello che è perché siete degli incapaci, perché siete dei falliti, perché l'unica cosa che dovevate fare durante il governo Draghi, visto che governava Draghi, era la riforma del sistema elettorale. L'avete fatta? No. E mo che so, fai il sondaggio, chiedi a me cosa ne penso.
Allora, cambiamo argomento, Davide, ma torneremo a parlare di alleanze di politica, anzi lo faremo credo probabilmente per tutta l'estate. Sì. Io ho l'impressione che qualche giorno fa abbiamo insomma superato questo triste anniversario dei 5 mesi dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, e però l'argomento piano piano scivola nelle pagine interne dei quotidiani, alla fine dei telegiornali, eccetera. Oggi ritorna un po' più avanti, sono a pagina 12 del Corriere. Perché? Perché ci ricordiamo ormai tutti la storia del battaglione Azov, contestatissimo, diventato tristemente famoso, e dopo la resa nell'acciaieria Azovstal i prigionieri dei russi erano stati portati all'interno di un carcere poco fuori da Mariupol che è stato ieri bombardato. Una strage, scrive il Corriere, accuse tra Kiev e Mosca, esplosioni, 53 morti, il ministro degli esteri Kuleba parla di crimine agghiacciante. Intanto nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky è stato al porto di Odessa perché è partita, o almeno sta per partire, sta partendo la prima nave carica di grano dopo l'accordo che è stato raggiunto in Turchia. 10 navi sono pronte a partire, c'è stata una telefonata tra il segretario di Stato americano Blinken e il ministro degli esteri Lavrov, togliete le sanzioni, Zelensky compare a Odessa, l'ONU ci dia l'ok per le navi.
Esatto, il quadro mi pare che sia più o meno questo. Chi ha bombardato il carcere dove erano i prigionieri ucraini, peraltro, che siano gli ucraini che abbiano dovuto far fuori i loro compagni di lotta che stavano carcerati appare illogico. Naturalmente la propaganda russa dice no, che è illogico, è perfettamente logico, perché lo stanno facendo per poi dare la colpa a noi. C'è poi la seconda possibilità, che abbiamo constatato più volte nel corso di questa guerra terrificante, è che in realtà i russi non riescono a sparare con precisione, e quindi può capitare anche. Detto ciò, l'hanno buttato giù loro, e questo è un aspetto. Poi c'è la questione del grano. Dal porto di Odessa, ieri il presidente Zelensky è stato, diciamo così, a rendere visita e a rendere in qualche modo, perché è andato. Naturalmente la propaganda russa dice per farsi fotografare, perché è esibizionista, perché fa l'attore, no, fa vedere che c'è l'impegno del governo ucraino a che gli accordi vengano rispettati, perché invece dall'altra parte i russi non rispettano neanche gli accordi che hanno firmato, perché prima hanno detto adesso il grano può uscire, e mentre dicevano che firmavano che il grano può uscire hanno cominciato a bombardare i granai, così non esce più niente, perché se invece lo dicono non c'è più neanche il grano. Quindi a dire noi siamo affidabili come firmatari di un documento, questo è il senso di quella visita. Ieri è anche circolato, e guardate, non si può non si può tacerlo, anche se è una cosa. Ieri è circolato un filmato realizzato dalle forze russe, dai mercenari della formazione Wagner, in cui hanno catturato un soldato ucraino, lo hanno denudato, prima lo hanno evirato, da vivo ovviamente, e poi gli hanno sparato. Questo genere di filmati, la propaganda conta in guerra, perché lo mettono in giro? Cioè un tale crimine, fra l'altro è identificato anche il soggetto che lo sta facendo, è un tale crimine, perché diffondono questi filmati? Perché la fama del battaglione Wagner, della formazione Wagner, è basata esattamente su questo, sul terrore, e la forza che rimane dell'aggressore russo, della criminale operazione di Putin, è il terrore. Ecco perché le bombe e i missili cascano non sugli obiettivi militari ma sui civili, ed ecco perché diffondono quel genere di filmati. È un messaggio che dice dovete arrendervi, se altrimenti questa è la vostra sorte. Noi siamo dall'altra parte, ci siamo come governo, ci siamo come Europa, ci siamo come Occidente, e ci siamo anche come molti che ne parlano in campagna elettorale, non tutti.
Abbiamo ancora un minuto circa e andiamo su un altro tema, lo troviamo oggi sviluppato a pagina 19 della Stampa. La lotta di Irene, madre separata dalla ex. Da un anno non posso vedere mio figlio Torino, il Tribunale dei Minori le ha negato l'adozione, per la legge sono un'estranea, dice, servono tutele per i bambini delle coppie omosessuali.
Allora, ci servono sempre le tutele da parte degli altri, serve sempre che la legge soccorra, e effettivamente serve, perché i minori devono essere tutelati, però servirebbe anche un po' di senso di responsabilità, no? Perché essere omosessuali non significa essere diversi. Gli omosessuali sono come, non c'è distinzione, c'è il cretino e l'intelligente, c'è l'onesto e il disonesto, il buono e il cattivo e così via, è assolutamente ovvio, sono esattamente come gli altri, però non possono generare. E invece poi ci sono altre strade per poterci riuscire, ci riesci attraverso altre strade, beh, forse è un impegno, è una scelta più coinvolgente e più forte del normale procreare, mettiamolo così. Adesso mi prendo gli insulti per il normale, sì, per il consueto, per il banale procreare. Dopodiché invece dici no, io con la mia compagna non vado più d'accordo, e il giudice deve stabilire quanto vedo il bambino o la bambina. E un po' di senso di responsabilità anche, non, diciamo, non guasterebbe, vale per tutti, etero e omo, vale per tutti, però insomma, che sia sempre lo Stato e la giustizia che debba garantire la tutela, anche tu però cerca di essere una persona razionale e responsabile.
Allora, grazie Davide per la rassegna stampa di oggi, ci risentiamo domani mattina puntuali alle 7:10, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Che trio, Fedez, Tananai, Mara Sattei, La Dolce Vita su RTL 102.5, buon sabato 30 luglio alle 7:49 minuti, è il momento di parlare di vacanze, ma di vacanze un po' particolari che magari spesso restano nell'ombra, cioè quelle di chi non ha la possibilità di partire, magari resta in città. È possibile fare delle piccole vacanze nei nostri borghi, nei nostri luoghi d'origine, e allora diamo qualche consiglio per scoprire meglio i centri in cui viviamo, e lo facciamo con Alex Camara, travel creator molto seguito sui social, per questo l'abbiamo invitato. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie a tutti.
Grazie a te, benvenuto. Allora, tu ci confermi che anche in città si possono fare delle vacanze, non dico decenti, ma quasi?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono davvero tantissime mete che si possono prendere appunto nel nostro...
Sì. Si è interrotto il collegamento, Camara. Sì. Non so se ci senti.
Io vi sento benissimo.
Ok, benissimo. Vai, dicevi.
Prego, ci sono molte mete...
Ci sono molte mete che possiamo trovare appunto sul nostro territorio, da nord a sud, che sono davvero spettacolari. Magari non tutte così conosciute, però ecco, vi lasciano davvero a bocca aperta alcune.
Perfetto, Alex. Allora facciamo un po' una carrellata velocissima da nord a sud. Dacci qualche consiglio per varie città. Vai.
Allora, magari inizierei proprio da nord, quindi dalla Lombardia, e direi che possiamo andare a trovare praticamente la Thailandia, perché è soprannominata così quella zona che si chiama Baya Bogn, che si trova sul lago di Iseo, ed è davvero uno spettacolo. Assomiglia molto alla Thailandia appunto, e infatti organizzano appunto dei tour per fare delle foto, dei video, tutto instagrammabile, per andare a vedere diciamo questa riproduzione della Thailandia. Molto bello, acqua stupenda e proprio rispecchia la Thailandia.
Alex, aiutami, perché io sono della zona e giuro che non so di cosa stai parlando. Non ho capito bene il paese, il luogo, dove allora, è? Il lago di Iseo è piccolo.
Lago di Iseo, Baia Bogn.
E dove sta?
B-O-G-N, ecco, sulla parte alta, ma molto bella. Sono andato proprio a digitarla.
Perfetto, okay? Perfetto, ottimo. Ma ottimo. Vedete, quindi in zona Pisogne, zona...
Scusa?
Il comune, mi dici qual è? Se no me lo cerco io.
Ma
lo
è,
cerco.
È molto lungo, perché
ok, una zona...
continua a fare piccole... calette, diciamo.
Perfetto,
che
perfetto.
Hanno queste, ecco, questa struttura, ma molto bella. Ma già solo che se scrivete Baia Bogn, da lì incomincia tutta questa zona.
Ma grazie mille per questa dritta, che insomma terrò buona anche per me. Poi andiamo al centro, ecco. Dicevi.
Poi direi: se no, possiamo andare a visitare anche dei posti molto particolari, come ad esempio a Verona possiamo trovare le cascate di Molina, che sono queste cascate con un'altalena bellissima che vi fa praticamente quasi toccare la cascata e vi ritorna praticamente al punto di partenza. Molto bello, perché appunto non se ne trovano così. Quando trovi anche una bellissima giornata, conviene anche farsi magari un bel bagno lì, che è molto bello. Potrei andare sulla parte centrale, poi andiamo su tutta la parte appunto sud. Napoli, molto bello, che siamo andati anche da poco, anche all'ospedale delle Bambole, che è un ospedale che racconta come sono nati, diciamo, i primi giochi per i bambini, quindi le bambole, e c'erano bambole appunto di tutte le tipologie, non tutte quelle che pensiamo noi, da quella più grezza, che era appunto la più antica, fino a quella più moderna, che adesso viene rivisitata anche con gli occhi, sembra proprio quasi una persona reale, ecco. Molto bello, molto suggestivo e davvero particolare. Un altro posto molto instagrammabile, anche in Sicilia, ci troviamo a Levanzo, la chiamano la piccola Santorini. Piccola Santorini perché è quasi una riproduzione appunto della Grecia. Molto bello, acqua stupenda anche lì. Ci troviamo davvero in un punto panoramico unico, direi. E un altro punto instagrammabile, ci troviamo sempre in Sicilia, magari a Catania, e c'è la Via degli Ombrelli, che è una via che viene poi... diramata appunto in quattro vie principali, davvero molto suggestiva anche di notte, perché appunto con le luci che ci sono durante la vita notturna, anche quello è un posto assolutamente da visitare. Se ho tempo appunto avrei anche un altro punto molto carino, che è la casina delle civette. È praticamente, ci troviamo a Roma, ed è una piccola Hogwarts. Praticamente sembra di essere all'interno di un film di Harry Potter. davvero davvero spettacolare.
Insomma, se visitando anche... questi posti si può fare una sorta di vacanza anche nei propri posti d'origine, nei propri posti di residenza. C'è una località anche in Sardegna che hai? Siccome noi siamo in diretta da qui.
Allora, ok, in Sardegna, allora, ho una località che siamo andati a visitare, che sono delle vere e proprie, chiamiamole, piscine naturali, ecco. Si trovano sulla parte alta della Sardegna, quasi vicino ad Alghero, ecco, diciamo.
Okay.
La parte alta,
vicino a noi.
Chiamano. Cosa, scusate?
Noi siamo lì praticamente.
Ok, e le piscine si chiamano esattamente, così vi do il numero, perché questo, eccolo qua. Allora, sono le piscine naturali di Canemalu a Bosa, che anche quella è una città molto bella da visitare.
Queste famosa anche per le pesche, se non sbaglio.
Esatto, esatto. Però molto suggestivo, perché queste piscine naturali vanno a formare praticamente un cuore. Sono molto belle e si possono arrivare appunto sia via terra, quindi c'è il percorso per arrivare, sia ovviamente anche magari in barca. Però
ma sono
molto belle
così,
perché...
ma sono romantiche, Alex, allora bisogna andare con la fidanzata.
Assolutamente, va bene. Anche quello sarebbe un bel punto per andare con la fidanzata.
Esatto, va bene Giusy, va bene Giusy, faremo proprio così. Allora, grazie ad Alex Camara per essere stato con noi, precisissimo, devo dire. Sicuramente ci risentiremo presto per altri consigli sui viaggi da fare in questa stagione estiva. Buona giornata, grazie, buon lavoro.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Grazie mille, rimanete qui su RTL 102.5, tra poco chiudiamo la seconda ora insieme. Prima c'è Eric Clapton con il suo grande classico Cocaine.
Gali con Madame con Pare alle 8:09 minuti su RTL 102.5. Buon sabato 30 luglio, ci dobbiamo occupare di una vera e propria emergenza per il nostro paese, che è quella legata alla siccità, che continua a creare grandi problemi al comparto dell'agricoltura. Secondo Coldiretti, la spesa alimentare rischia di diventare più cara per quasi 9 miliardi per le famiglie. Ci colleghiamo con il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Buongiorno, bentornato su RTL.
Grazie, buona giornata a tutti voi.
Buongiorno, i temi, presidente, sono molti, c'è questo, ne parliamo tra poco, poi c'è il rischio di perdere 35 miliardi per salvare l'agricoltura, i nostri campi, e ancora tutto il tema gravissimo dei cinghiali nel nostro paese. Partiamo proprio da questo, la crisi che non dovrebbe pesare, secondo vostre dichiarazioni, sue dichiarazioni, su famiglie e investimenti. In realtà la situazione è abbastanza critica.
Sì, la situazione è critica perché purtroppo a causa della siccità abbiamo già avuto una perdita di 6 miliardi di euro, quello che abbiamo rilevato proprio fino agli ultimi giorni della scorsa settimana, e rischia di andare ad impattare per 9 miliardi sui consumatori per l'aumento anche dei costi legati alle fasi di trasformazione. Abbiamo avuto un aumento medio di più 250% per quanto riguarda i costi energetici, i prodotti diciamo così, che vengono utilizzati dalle nostre imprese nelle fasi di coltivazione, nelle fasi di trasformazione, come dicevamo, e poi la siccità che ha avuto comunque un aumento esponenziale anche per quanto riguarda i costi legati all'irrigazione. Ovviamente tutto questo ci preoccupa. Le misure che abbiamo chiesto al governo sono, diciamo così, di un impatto che deve essere immediato a favore dei cittadini e soprattutto di chi ha un posto di lavoro, sul tema della defiscalizzazione del costo del lavoro stesso.
Presidente, è solo una questione di soldi, perché poi uno si chiede, ma insomma, si chiede l'intervento, noi diciamo genericamente, del governo, e però il governo sicuramente non riesce a far piovere.
Beh, allora, non è solo una questione di soldi, purtroppo nel nostro paese da 30 anni noi non facciamo più investimenti di carattere strutturale, tanto è vero che proprio col presidente del Consiglio Draghi nelle scorse giornate abbiamo chiesto di attuare un sistema e un piano di investimenti nel medio-lungo periodo per la realizzazione di bacini di accumulo. Realizzare bacini di accumulo significa passare dal trattenere l'11% di acqua piovana e arrivare fino al 52%. Se noi riuscissimo a fare questo nell'arco di 10 anni, vuol dire arrivare alla piena autosufficienza nonostante ondate di siccità legate ovviamente anche ai cambiamenti climatici. Poi bisogna investire anche sulla rete, siamo purtroppo nelle ultime posizioni a livello europeo, basti pensare che in tutta Italia, dal nord al sud, noi abbiamo addirittura delle punte di perdita di acqua nelle condotte che arrivano fino al 70%. con un dato medio di un meno 40%, ovviamente dell'acqua che viene dispersa, ripeto, lungo le condutture.
Presidente Prandini, da un lato la siccità, dall'altro l'ondata di maltempo che in queste settimane ha causato grandi danni, ci aiuta a quantificarli?
Guardi, purtroppo i danni sono esponenziali, cambiano di giorno in giorno, ancora nelle ultime ore abbiamo avuto un incremento per quanto riguarda il poco raccolto che abbiamo in campo rispetto a quelle che sono fortissime precipitazioni accompagnate da trombe d'aria, accompagnate da forti grandinate che vanno a compromettere non solo la quantità ma anche la qualità dei prodotti che abbiamo in campo. È una situazione, dobbiamo dire, abbastanza generalizzata, non riguarda solo l'Italia, riguarda anche altri paesi a livello europeo. Su questo purtroppo poco possiamo fare se non intervenire anche in questo caso con degli investimenti che cercano di tutelare soprattutto alcune coltivazioni come quelle dell'ortofrutta, come quelle dell'uva. Ci apprestiamo alla prossima vendemmia anche sotto questo punto di vista. La siccità ci preoccupa molto perché rischia di compromettere le quantità alle quali noi eravamo abituati. Fortunatamente ad oggi non è compromessa la qualità invece del prodotto stesso.
Presidente Prandini, un altro problema da tenere in considerazione è quello che ha a che vedere con l'emergenza cinghiali, è un problema per tutto il nostro paese, e allora le chiediamo come va affrontato.
Basterebbe modificare la legge 157 all'articolo 19, creando le condizioni per le quali si possa, diciamo così, effettuare il contenimento del cinghiale per tutto l'anno e non solo per alcuni periodi. Anche in questo caso il dato è paradossale, purtroppo siamo la maglia nera d'Europa, altri paesi avevano un problema simile, paragonabile al nostro, sono intervenuti in tempi tempestivi. Noi oggi abbiamo una presenza di cinghiali che supera i 2 milioni e 400 mila sull'intero territorio nazionale, è sotto gli occhi di tutti che ormai non li abbiamo solo all'interno delle aree agricole ma anche all'interno delle città metropolitane. Ma per quanto concerne le aree agricole, purtroppo arrivano a distruggere fino al 70% del raccolto. Nelle aree interne addirittura sono il primo elemento di abbandono per quanto riguarda la coltivazione dei campi perché la gente è esasperata. Oltre al danno sul comparto agricolo c'è un tema legato alla sicurezza dei cittadini. Gli incidenti stradali sono ormai in aumento in termini esponenziali. Purtroppo in tanti casi ci sono tanti cittadini che perdono anche la vita. Noi riteniamo che in un paese normale questa situazione debba essere affrontata con forza e con determinazione e non spostandola sistematicamente. Certo. Nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite tutti i partiti politici, tutti si sono impegnati che nella prossima legislatura uno dei primi temi che verrà affrontato per quanto riguarda l'agricoltura sarà questo. Ci auguriamo che realmente avvenga.
Presidente, un'ultima battuta, poi ci salutiamo. Su 35 miliardi che non devono essere dispersi, dobbiamo portarli a casa dei fondi europei a favore dell'impegno per l'agricoltura, come stanno andando, com'è la situazione?
Ma noi stiamo continuando a lavorare col nostro governo come se non ci fosse la crisi, come se non ci fossero le elezioni, perché perdere 35 miliardi che sono gli investimenti sul piano strategico nazionale per i prossimi 5 anni sarebbe un danno esponenziale per quanto riguarda il comparto agricolo, le nostre imprese che vogliono continuare ad innovare in termini di digitalizzazione, in agricoltura di precisione, ma soprattutto anche investendo per quanto riguarda, diciamo così, tutto ciò che ci può far aumentare la capacità produttiva nel nostro paese. Quindi io e noi abbiamo chiesto proprio alle istituzioni di continuare a lavorare sotto questo punto di vista in un confronto continuo col livello europeo per non disperdere queste risorse.
Un'occasione unica, l'abbiamo detto, once in a lifetime, solo una volta nella vita, insomma, non va persa. Grazie al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, a presto e buon lavoro a lei e alla sua squadra.
Grazie, buona giornata a tutti voi.
Tutto c'è Ariete su RTL 102.5 alle 8:30 puntuali. Buon sabato 30 luglio e diamo il buongiorno per parlare di strettissima attualità al direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Contu. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
Sta arrivando, no, sta arrivando.
Lo stiamo collegando. Buongiorno, eccolo. Direttore, dovrebbe essere avviato il collegamento. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, eccoci.
Buongiorno, grazie. Grazie direttore, naturalmente. Allora, l'attualità è questa mattina è tante cose. In realtà potremmo partire anche dall'apertura del vostro sito. Stiamo purtroppo parlando di una notizia di cronaca veramente. Si fa fatica a raccontare, probabilmente come quella che abbiamo dovuto raccontare nei giorni scorsi della piccola Diana, di cui si è tenuto ieri il funerale. Questa volta un'aggressione, un'uccisione a bastonate di un personaggio che se ne stava più o meno tranquillo, ha fatto un paio di battute a una ragazza, il compagno, quello che stava con questa ragazza, l'ha ucciso. Non lo so, direttore, se vuole commentare.
Ma ci sono poche cose da dire, purtroppo, se non che è una come dire, una scena terrificante di una società che ha perso dei valori fondamentali. Purtroppo le persone non riescono a ragionare, a riflettere. Noi ieri ci siamo anche interrogati sulla pubblicazione delle immagini, abbiamo deciso di non pubblicare un video che avevamo avuto perché era veramente raccapricciante. Non so, io credo che queste sono delle cose che debbano far riflettere tutti, quanto l'intolleranza, la non capacità di razionalizzare le proprie reazioni sia un elemento fondamentale del vivere civile. Eppure purtroppo ci troviamo a commentare come i femminicidi tutti i giorni, notizie che arrivano e che non vorremmo mai pubblicare. Come dire, se non si riesce a come dire, a instillare nei nostri ragazzi, nei giovani, i fondamentali del vivere comune, della civiltà, della tolleranza, del capire l'altro e della comunione, davvero sarà difficile che questa società possa continuare a progredire come ha fatto negli anni passati e nel secolo passato. Però questo è un punto davvero su cui tutti ci dobbiamo continuare a interrogare e soprattutto dovremo cercare di evitare di strumentalizzare questi episodi politicamente, perché questo veramente è qualcosa che è sbagliato in tutti i sensi e purtroppo l'abbiamo anche visto recentemente.
E il direttore Contu lo dice perché purtroppo è già successo, parliamo sia di strumentalizzazione sia di episodi in cui nessuno ha fatto niente o in generale, ecco, siamo stati lì, ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa, a riprendere la scena, eppure tante persone c'erano, nessuno ha fatto nulla. E forse anche un po' una risposta a chi dice basterebbe educazione civica a scuola. Forse no, forse serve anche altro. Direttore, allora, per tornare all'attualità anche politica, perché poi inevitabilmente al di là della cronaca di quello si parla in questi giorni, ci sono i trasferimenti notevoli. Altre cose che troviamo sulle prime pagine di questa mattina sono i passaggi delle ministre Gelmini e Carfagni, ex Forza Italia, ora in Azione. Si parla anche forse del passaggio di Renato Brunetta. Al di là delle alleanze di cui magari parliamo tra poco, secondo lei per Azione, al di là dei nomi illustri, questi passaggi porteranno effettivamente dei consensi in più oppure no?
Questo è difficile da dire, ci stiamo riflettendo proprio in questi giorni, nel senso che Azione secondo me può vivere un momento di rafforzamento proprio perché, diciamo, la crisi di governo come è accaduta, la situazione politica in generale e l'indecisione di moltissimi elettori italiani, tantissimi elettori che tutti i sondaggi ci dicono che non sanno che cosa decidere, potrebbero in qualche modo andare a rafforzare i consensi di Calenda. Secondo alcuni, alcune alleanze potrebbero creare delle difficoltà a Calenda, che proprio la corsa in solitaria è un po' la sua caratteristica. Certamente questi sono comunque degli esponenti politici che arrivano da Forza Italia e quindi evidentemente richiamano quell'area politica, quindi è possibile che alcuni elettori non contenti della scelta di Berlusconi di provocare insieme a Salvini e a Conte la crisi di governo potrebbero essere tentati da votare per Calenda. Io penso di sì, non so quanti, difficilmente è ipotizzabile, però certamente è un segnale politico.
Sicuramente, sicuramente. Ecco, direttore, ieri il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato ai nostri microfoni e ha lasciato intendere la notizia che poi è arrivata in serata, il fatto che appunto sul doppio mandato alla fine è passata la linea di Grillo. Allora, a questo punto, come si riconfigurano i rapporti anche di potere all'interno del Movimento, dato che evidentemente il garante rimane una voce forte che viene poi ascoltata?
È evidente, questo è stato, questi giorni sono stati molto chiari da questo punto di vista. Conte avrebbe voluto avere delle deroghe, gestire delle deroghe anche con qualche valutazione comprensibile, perché alcuni personaggi, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle sono cresciuti, hanno fatto esperienza, però poi il diktat di Grillo è stato più forte di tutti e continua a essere evidentemente il decisore finale di alcune cose, come lo fu per l'adesione del 5 Stelle al governo Draghi. Ci ricordiamo tutti l'incontro tra Grillo e Draghi, alla fine del quale Grillo disse: ma è uno di noi, e poi dopo appunto il Movimento 5 Stelle lo ha lasciato cadere. Quindi è chiaro che Conte ha un grosso problema, un problema di avere sulle spalle un leader esterno che però poi alla fine decide sulle cose importanti per gli altri, e una base che è disorientata dall'esperienza di governo, e poi si troverà anche a gestire una serie di scontenti e di persone che non potranno più essere candidate, e questo naturalmente gli crea dei problemi. Francamente per Conte è un momento molto complicato, perché l'esperienza di questa legislatura ha cambiato la natura del Movimento 5 Stelle, che era nato per fare la rivoluzione, è finito per stare in tre governi di tre maggioranze diverse, e ora deve ridefinirsi e sta cercando di darsi una nuova identità sui temi sociali, ma insomma fa un po' fatica.
Staremo a vedere, direttore. Di certo ci aspetta un'estate piuttosto travagliata in attesa di quella data, il 25 settembre, quando gli italiani saranno chiamati alle urne. Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo.
Grazie, buona giornata.
Grazie, a presto. Naturalmente sono le 8:37 minuti, tra un po' ci occuperemo anche di quelle meravigliose creme che ci mettiamo in faccia prima di prendere il sole. Qualcuno ha denunciato, tra virgolette, insomma, ha detto: basta dire stupidaggini sulle creme solari. E allora,
ma sì, cioè sulle protezioni.
Sì, sulle protezioni, non esiste la protezione 100, non esiste.
Davvero?
Non esiste.
Va bene, state qui con noi, pubblicità, tra poco anche Fabri Fibra e Carucci.